Malgrado il mio sdegno, ce l'avevo con me stesso di non mostrarmi abbastanza convinto del contrario. Ma Marta non chiedeva che questo, e le mie ragioni peggiori le sembravano buone. Rispondeva: «Sì, a questo non ho pensato, so bene che non menti». Davanti ai timori di Marta, sentivo venir meno la fiducia. Allora le mie consolazioni erano fiacche. Avevo l'aria di disingannarla solo per gentilezza. Le dicevo: ma no, sei pazza!» Ahimè, ero troppo sensibile alla giovinezza per non meditare sul futuro distacco da Marta il giorno in cui si sarebbe sciupata la sua giovinezza e sarebbe sbocciata la mia. Nonostante che il mio amore mi sembrasse aver raggiunto la sua forma definitiva, era nella fase d'abbozzo, si attenuava al minimo ostacolo. Di conseguenza, le follie che fecero quella notte le nostre anime ci affaticarono assai più di quelle della carne. Le une parevano il riposo delle altre, in verità ci sfinivano. Più numerosi i galli cantavano, avevano cantato tutta la notte. Mi resi conto di questa finzione poetica. I galli cantano a levar del sole. Non era straordinario. La mia età non conosceva l'insonnia, eppure lo notò anche Marta, tanto meravigliata che non poteva essere che la prima volta. Ella non poté capire la forza con cui la stringevo a me, giacché il suo stupore era per me la prova che non aveva ancora passato una notte in bianco con Jacques. Le mie apprensioni mi facevano vedere il nostro amore come un amore eccezionale. Crediamo di essere i primi ad avvertire certi turbamenti, ignorando che l'amore è come la poesia e che tutti gli amanti, anche i più mediocri, pensano di essere innovatori. Dicevo a Marta, senza crederci d'altronde, ma perché pensassi che io condividevo le sue inquietudini? Mi abbandonerai, ti piaceranno altri uomini. Lei ribadiva di essere sicura di sé. Da parte mia, a poco io mi persuadevo che sarei rimasto suo anche quando sarebbe stata meno giovane, giacché la mia indolenza finiva per sottoporre la nostra felicità eterna alla sua energia. Il sonno ci aveva sorpreso nella nostra nudità. Al mio risveglio, vedendola scoperta, temevo che avesse freddo. Palpai il suo corpo, bruciava. Osservarla dormire mi suscitava una voluttà senza pari. Dopo una decina di minuti, questa voluttà mi sembrò insopportabile. Baciai Marta sulla spalla. Non si svegliò. Un secondo bacio, meno casto, fece l'effetto brusco di una sveglia. Sussultò e, stropicciandosi gli occhi, mi coprì di baci come uno che si ama e si ritrova nel proprio letto dopo averlo sognato morto. Lei invece aveva creduto di sognare la verità e mi ritrovava al risveglio. Erano già le 11. Stavamo prendendo la nostra cioccolata quando udimmo il campanello. Pensavo fosse Jacques, purché sia armato. Io, che avevo così paura della morte, non tremavo. Al contrario, avrei accettato fosse Jacques a condizione che ci ammazzasse. Ogni altra soluzione mi sembrava ridicola. Meditare tranquillamente sulla nostra morte importa solamente se siamo soli a meditare. La morte in due non è più la morte, anche per gli increduli. La cosa triste non è lasciare la vita, bensì lasciare ciò che le dà un senso. Allorché un amore è la nostra vita, quale differenza c'è tra vivere insieme o morire insieme? Non ebbi il tempo di credermi un eroe, perché misuravo il mio egoismo al pensiero che Jacques forse non avrebbe ucciso che Marta o me. Sapevo inoltre quale dei due drammi fosse il peggiore? Poiché Marta non si muoveva, credetti di essermi sbagliato e che avessero suonato dai padroni di casa, ma il campanello risuonò nuovamente. «Sta zitto! Non muoverti!» ella sussurrò. «Deve essere mia madre!» Avevo completamente dimenticato che sarebbe passata dopo la messa. Ero felice di testimoniare a uno dei suoi sacrifici. «Se un amante, un amico, tardano di qualche minuto a un appuntamento, li vedo morti!» Addossando a sua madre tale forma di angoscia, assaporavo il suo timore che provava proprio a causa mia. Udimmo il cancello del giardino richiudersi dopo un conciliabolo. Ovviamente la signora Granger domandava al pian terreno se quella mattina avevano visto sua figlia. Marta spiò dietro le persiane e mi disse: «Era proprio lei». Non resistetti alla soddisfazione di vedere anch'io la signora Granger che se ne andava, il suo messale in mano, agitata per l'incomprensibile assenza della figlia. Di nuovo essa si rigirò verso le persiane chiuse. Ora che non mi restava più nulla da desiderare, mi sentivo diventare ingiusto. Mi rendeva ambizioso il fatto che Marta potesse mentire senza scrupoli a sua madre, e la mia malafede la rimproverava di riuscire a mentire. Eppure l'amore, che è l'egoismo in due, sacrifica tutto a se stesso e vive di bugie. Spinto dallo stesso demone, le mossi ancora il rimprovero di avermi nascosto l'arrivo di suo marito. Fino a quel momento avevo smorzato il mio dispotismo, non riconoscendomi il diritto di regnare su Marta. La mia durezza aveva delle pause. Mi lamentavo. «Presto mi troverai orribile. Sono come tuo marito, altrettanto brutale». «Non è brutale», lei diceva. Io di più in più replicavo: «Allora ci inganni entrambi, dimmi che l'ami, sii contenta. Fra 8 giorni potrai tradirmi con lui». Lei si morsicava il labbro, piangeva. «Cosa ho mai fatto per renderti così cattivo? Te ne supplico, non rovinare il nostro primo giorno di felicità. Non devi amarmi molto se oggi è il tuo primo giorno di felicità». Simili colpi feriscono colui che li dà. Niente di ciò che dicevo io lo pensavo, tuttavia sentivo il bisogno di dirlo. Non riuscivo a spiegare a Marta che il mio amore cresceva. Forse entravo nell'età ingrata e questo feroce punzecchiarsi era lo stesso amore che si trasformava in passione. Supplicavo Marta di dimenticare le mie provocazioni. La governante dei padroni di casa infilò delle lettere sotto la porta. Marta le prese. Ce n'erano 2 di Jacques. Come risposta ai miei dubbi, disse: «Fanne ciò che ti pare». Mi vergognai. La pregai di leggerle, ma di tenerle per sé. Marta, a causa di una di quelle reazioni che ci inducono alle peggiori bravate, strappò una delle buste. Difficile da strappare, la lettera doveva essere lunga. Il suo gesto si mutò in una nuova occasione di rimprovero. Detestavo quella bravata, il rimorso che sicuramente avrebbe provato. Malgrado tutto, feci uno sforzo e, non volendo che strappasse la seconda lettera dopo una simile scena, dissi a me stesso che Marta non poteva essere stata che cattiva. Alla mia richiesta, la lesse. Una reazione poteva farle strappare la prima lettera, ma non farle dire, dopo aver scorso la seconda: «Il cielo ci ripaga per non aver strappato la lettera. Jacques mi fa sapere che i permessi sono stati sospesi nella sua zona. Non verrà prima di un mese». Soltanto l'amore scusa simili mancanze di gusto. Questo marito incominciava a infastidirmi, più ancora che se fosse stato presente e avessi dovuto starci attento. Una sua lettera subito pesava come uno spettro. Pranzammo tardi. Verso le 5 andammo a passeggiare in riva all'acqua. Marta rimase stupefatta quando da un ciuffo d'erba tirai fuori il mio cestino sotto lo sguardo della sentinella. La storia del cestino la divertì molto. Il suo lato grottesco mi lasciava ormai indifferente. Camminavamo senza accorgerci del nostro contegno indecoroso. I nostri corpi l'uno appiccicato all'altro, le nostre dita si intrecciavano. Quella prima domenica di sole aveva fatto spuntare i gitanti con la paglietta come la pioggia e i funghi. Le persone che conoscevano Marta non osavano salutarla, ma lei, incosciente di tutto, dava loro il buongiorno, senza malizia. Dovettero vederci una bravata. Lei mi interrogava per sapere come ero scappato da casa. Rideva, poi il suo volto si incupiva. Allora mi ringraziava, stringendomi le dita con tutta la sua forza, di aver corso tanti rischi. Ripassammo a casa sua per lasciarci il cestino. A dire il vero, come pacco per il fronte, intravidi per questo cestino un epilogo degno di quelle avventure, ma questo epilogo mi urtava talmente che lo tenevo per me. Marta voleva seguire la Marna fino alla Varenne. Avremmo cenato in faccia all'isola di Amour. Giacché dubitavo spesso del suo amore, talvolta mi domandavo se non era un passatempo per lei, un capriccio, che avrebbe smesso dall'oggi al domani, richiamata ai suoi doveri dalla pace. Pertanto, mi dicevo, ci sono momenti in cui una bocca, degli occhi, non possono mentire. Sicuro. Ma una volta ubriachi, gli uomini meno generosi si arrabbiano se non accettiamo il loro orologio o i loro portafogli. In questo stato d'animo essi sono sinceri come fossero in condizioni normali. I momenti in cui non è possibile mentire sono proprio quelli in cui si mente di più, e soprattutto a se stessi. Credere a una donna nel momento in cui non può mentire è credere alla finta generosità di un avaro. La mia lungimiranza non era che un aspetto più pericoloso della mia ingenuità. Mi giudicavo meno ingenuo, lo ero sotto un altro aspetto, poiché nessuna età scampa all'ingenuità. Quella della vecchiaia non è la minore. Questa pretesa lungimiranza mi rabbuiava tutto, mi faceva dubitare di Marta. Piuttosto dubitavo di me stesso, non stimandomi degno di lei. Avessi anche avuto più di 1000 prove del suo amore, non mi sarei sentito meno infelice. Conoscevo fin troppo il tesoro di ciò che non esprimiamo mai a quelli che amiamo, per paura di sembrare puerili, per non temere in Marta questo pudore straziante, e soffrivo di non poter penetrare nel suo animo. Tornai a casa alle 9:30 della sera. I miei genitori mi interrogarono sulla mia gita. Gli descrissi con entusiasmo la foresta di Senar e le sue felci alte 2 volte me. Parlai anche di Brunois, grazioso paese dove avevamo pranzato. Tutto a un tratto mia madre, canzonatoria, mi interruppe. A proposito, René è venuto questo pomeriggio alle 4, assai stupito nel venire a sapere che stava facendo una lunga gita con te. Ero rosso di stizza. Quell'avventura e molte altre mi insegnarono che, malgrado una certa disposizione, non sono affatto tagliato per la menzogna. Mi ci pescano sempre. Mio padre, d'altronde, senza saperlo, era complice del mio primo amore. Piuttosto lo incoraggiava, lietissimo che la mia precocità si affermasse in un modo o nell'altro. Inoltre, ebbe sempre il timore che io cadessi in mano a una donnaccia. Era contento di sapermi amato da una brava ragazza. Doveva inalberarsi solo il giorno in cui ebbe la prova che Marta sperava nel divorzio. Mia madre, lei, non vedeva con altrettanto buon occhio il nostro legame, era gelosa. Guardava Marta con occhi di rivale. Trovava Marta antipatica, senza rendersi conto che qualsiasi donna lo sarebbe stata per lei a causa del mio amore. Del resto si preoccupava più di mio padre del cosa dirà la gente. Si stupiva che Marta potesse compromettersi con uno sbarbatello della mia età. Poi lei era stata allevata a F. In tutte quelle cittadine suburbane, nel momento in cui si distanziano dalla periferia operaia, infieriscono le stesse passioni, la medesima sete di pettegolezzi che in provincia. Ma in più, la vicinanza di Parigi rende i pettegolezzi e le supposizioni più maliziose. Ciascuno deve stare al suo posto. È così che, per il fatto di avere un amante, il cui marito faceva il soldato, vidi a poco, sotto l'intimazione dei loro genitori, diradarsi i miei compagni. Sparirono in ordine gerarchico, dal figlio del notaio sino a quello del giardiniere. Mia madre era colpita da questi provvedimenti che a me sembravano un omaggio. Mi vedeva perduto a causa di una pazza. Certo rimproverava mio padre di avermela fatta conoscere e di chiudere un occhio. Tuttavia, ritenendo che toccasse a mio padre di agire, e poiché mio padre taceva, lei se ne stava in silenzio. Passavo tutte le mie notti da Marta. Vi giungevo alle 10:30, ne ripartivo il mattino alle 5 o alle 6. Non scavalcavo più i muri. Mi accontentavo di aprire la porta con la mia chiave, ma questa onestà esigeva qualche attenzione. Affinché la campanella non desse l'allarme, la sera ne avviluppavo il batacchio con l'ovatta. La toglievo il giorno dopo rientrando. A casa nessuno sospettava le mie assenze. Non era lo stesso Age. Già da tempo i proprietari di casa e l'anziana coppia non mi vedevano di buon occhio, rispondevano a malapena ai miei saluti. La mattina alle 5, per fare il minimo rumore, scendevo con le scarpe in mano, me le rimettevo da basso. Un mattino, per le scale, mi imbattei nel garzone del lattaio. Teneva in mano le sue scatole del latte. Io tenevo le mie scarpe. Mi augurò il buongiorno con un sorriso terribile. Marta era spacciata. Sarebbe andato a spifferarlo a tutta je. Ancor di più mi rodeva la mia ridicolaggine. Potevo comprare il silenzio del garzone del lattaio, ma vi rinunciai, non sapendo che pesci pigliare. Al pomeriggio non osai parlarne a Marta. D'altra parte, non sarebbe stato questo episodio a comprometterla. La cosa era fatta ormai da molto tempo. Le dicerie me l'avevano appioppata come amante assai prima che fosse vero. Non ci eravamo accorti di niente. Ben presto dovevamo aprire gli occhi. Fu così che un giorno trovai Marta distrutta. Il padrone di casa l'aveva appena detto che da 4 giorni spiava la mia partenza all'alba. Da principio si era rifiutato di crederci, ma ora non gli restava alcun dubbio. L'anziana coppia, la cui stanza era sotto quella di Marta, si lamentava del rumore che facevamo giorno e notte. Marta era atterrita, voleva andarsene. Non ci fu modo di mettere un po' di prudenza nei nostri incontri. Ci sentivamo incapaci, perché ormai avevamo preso quella china. Allora Marta cominciò a capire molte cose che l'avevano sorpresa. L'unica amica che aveva amato sul serio, una ragazza svedese, non rispondeva alle sue lettere. Venne a sapere che il corrispondente di quella ragazza, un giorno avendoci sorpresi abbracciati in treno, l'aveva consigliato di non rivedere Marta. Mi feci promettere che se fosse scoppiato un dramma, ovunque, sia coi suoi genitori sia con suo marito, avrebbe mostrato fermezza. Le minacce del proprietario, qualche rumore, mi facevano in ogni modo temere e insieme sperare una spiegazione tra Marta e Jacques. Marta mi aveva pregato di venire a trovarla spesso durante la licenza di Jacques, al quale aveva già parlato di me. Mi rifiutai, per paura di recitare male la mia parte e di vedere Marta con un uomo, tutto premura per lei. La licenza doveva essere di 11 giorni. Forse avrebbe barato, inventando il modo di restare 2 giorni in più. Feci giurare a Marta di scrivermi tutti i giorni. Aspettai 3 giorni prima di recarmi al fermo posto per essere sicuro di trovarvi una lettera. Ce n'erano già 4. Non potei ritirarle. Ero privo di una delle carte d'identità necessarie. Non ero meno a disagio per aver falsificato il mio certificato di nascita, poiché l'uso del fermo posta non era ammesso che dopo i 18 anni. Insistetti allo sportello con la voglia di gettare del pepe negli occhi della signorina delle poste, impossessarmi delle lettere che teneva e non voleva darmi. Finalmente, essendo conosciuto alla posta in mancanza di meglio, ottenni che venissero spedite l'indomani a casa dei miei. Decisamente ne avevo di strada da fare prima di diventare un uomo. Aprendo la prima lettera di Marta, mi domandavo come avrebbe compiuto questo sforzo, scrivere una lettera d'amore. Dimenticavo che nessun genere epistolare è meno difficile, ci vuole soltanto dell'amore. Trovavo le lettere di Marta mirabili e degne delle più belle che avevo letto. Ciò nonostante mi diceva cose assai banali e il suo supplizio di vivere lontano da me. Mi stupivo che la mia gelosia non fosse più combattiva. Cominciavo a considerare Jacques come il marito. A poco dimenticavo la sua giovinezza, vedevo in lui un vecchio barbogio. Non scrivevo a Marta, vi erano comunque troppi rischi. Alla fin fine ero piuttosto contento di essere obbligato a non scriverle, provando come di fronte ad ogni novità il vago timore di essere incapace che le mie lettere la turbassero o le sembrassero ingenue. Debbo alla mia negligenza se dopo 2 giorni, avendo lasciato in disordine una lettera di Marta sulla mia scrivania, essa sparì. L'indomani riapparve sul tavolo. Il ritrovamento di quella lettera disturbava i miei piani. Avevo approfittato della licenza di Jacques, delle mie lunghe ore di presenza, per far credere a casa mia che mi distaccavo da Marta. Poiché se da principio mi ero mostrato uno spaccone, tanto da far sapere ai miei genitori che avevo un amante, cominciavo ad augurarmi che ne avessero meno prove. Ed ecco che mio padre venne a sapere la vera causa della mia saggezza. Approfittai di quella libertà per frequentare di nuovo la scuola di disegno, già che da molto tempo disegnavo i miei nudi sul modello di Marta. Non so se mio padre lo indovinasse, se non altro si stupiva maliziosamente in maniera da farmi arrossire della monotonia dei modelli. Perciò tornai alla Grande Chaumière, lavorai molto, al fine di raccogliere una riserva di studi per il resto dell'anno, riserva che avrei rinfrescato alla prossima visita del marito. Rividi anche René, espulso dal liceo. Andava a Louis le Grand, ve lo cercavo tutte le sere dopo la Grande Chaumière. Ci frequentavamo di nascosto perché dopo la sua espulsione, e soprattutto dopo Marta, i suoi genitori, che prima mi reputavano un buon esempio, gli avevano proibito la mia compagnia. René, al quale il sentimento d'amore nell'amore sembrava un bagaglio ingombrante, mi canzonava sulla mia passione per Marta. Non riuscendo a sopportare le sue punzecchiature, gli dissi vigliaccamente che il mio non era un vero amore. La sua ammirazione per me, attenuatasi ultimamente, aumentò seduta stante. Cominciavo a non darmi più da fare per l'amore di Marta. Quello che mi tormentava era il digiuno inflitto ai miei sensi. La mia irritazione era quella di un pianista senza pianoforte, di un fumatore senza sigarette. René, che si burlava del mio amore, era innamorato di una donna che credeva di amare senza amore. Quella graziosa bestiolina, una spagnola bionda, si disarticolava così bene che sembrava uscita da un circo. René, che fingeva di essere disinvolto, era gelosissimo. Mi supplicò, un po' ridendo, un po' sbiancando, di fargli uno strano favore. Questo favore, per chi conosce il collegio, era la tipica idea del collegiale. Voleva sapere se quella donna lo tradiva. Si trattava di farle degli approcci per accertarsene. Quel favore mi imbarazzò. La mia timidezza riprendeva il sopravvento, ma per nulla al mondo avrei voluto sembrare timido. E del resto, la signorina venne a togliermi d'imbarazzo. Mi fece delle proposte così rapide che la timidezza, che impedisce certe cose e costringe ad altre, mi impedì di rispettare René e Marta. Quantomeno speravo di trovarci piacere, ma ero come il fumatore abituato a una sola marca. Non mi restò quindi che il rimorso di aver ingannato René, al quale giurai che la sua amante respingeva qualsiasi proposta. Nei confronti di Marta non sentivo alcun rimorso. Mi ci sforzavo. Avevo un bel dirmi che non l'avrei mai perdonata se mi avesse tradito. Non potevo farci niente. Non è la stessa cosa, mi dicevo come scusa, con la notevole bassezza che l'egoismo arreca nelle sue risposte. Parimenti, ammettevo assai bene di non scrivere a Marta, ma se lei non mi avesse scritto avrei dedotto che non mi amava. Ciò nonostante, quella lieve infedeltà rinsaldò il mio amore. Jacques non capiva niente del comportamento di sua moglie. Marta, piuttosto ciarliera, non gli rivolgeva la parola. Se le domandava «Cos'hai?», le rispondeva «Niente». La signora Granger ebbe svariate scenate col povero Jacques. Lo accusava di goffaggine nei riguardi della figlia. Si pentiva di avergliela data in moglie. Ella attribuiva a questa inettitudine di Jacques il brusco cambiamento sopravvenuto nel carattere di sua figlia. Volle riprendersela a casa. Jacques si sottomise. Alcuni giorni dopo il suo arrivo, egli accompagnò Marta da sua madre, la quale, secondando i suoi minimi capricci, incoraggiava, senza rendersene conto, il suo amore per me. Marta era nata in quella dimora. Ogni cosa, diceva a Jacques, le ricordava il tempo felice in cui era libera. Dormiva nella sua camera di ragazza. Jacques volle che almeno vi collocassero un letto per lui. Suscitò una crisi di nervi. Marta si rifiutò di contaminare quella stanza virginale. Il signor Granger riteneva simili pudori assurdi. La signora Granger ne approfittò per dire al marito e al genero che non capivano niente della delicatezza femminile. Era lusingata che l'anima di sua figlia appartenesse tanto poco a Jacques. Dal momento che tutto ciò che Marta toglieva a suo marito la signora Granger se l'assegnava, riteneva i suoi scrupoli sublimi. Sublimi lo erano, ma per me. I giorni in cui Marta sosteneva di essere più malata, pretendeva di uscire. Jacques sapeva bene che non era per il piacere di accompagnarlo. Marta, non potendo affidare a nessuno le lettere indirizzate a me, le imbucava lei stessa. Mi compiacevo del mio silenzio più ancora che se, avendo potuto scriverle in risposta alle descrizioni delle torture che lei infliggeva, fossi intervenuto in favore della vittima. In certi momenti mi spaventavo del male di cui ero causa. In altri mi dicevo che Marta non avrebbe mai punito abbastanza Jacques del delitto di avermela presa vergine. Ma poiché nulla ci rende meno sentimentali della passione, ero tutto sommato lieto di non poter scrivere e che Marta, di conseguenza, continuasse a far disperare Jacques. Egli ripartì scoraggiato. Tutti imputarono quella crisi alla solitudine snervante nella quale Marta viveva, poiché i suoi genitori e suo marito erano i soli a ignorare la nostra relazione, mentre i padroni di casa non osavano mettere al corrente Jacques per rispetto all'uniforme. La signora Granger già si rallegrava di ritrovare sua figlia e che vivesse come prima del suo matrimonio, e non si capacitarono quando Marta, il giorno dopo la partenza di Jacques, annunciò che sarebbe tornata a Je. La rividi il giorno stesso. Da principio la sgridai, senza convinzione, d'essere stata così cattiva. Ma quando lessi la prima lettera di Jacques, fui preso dal panico. Egli diceva quanto gli sarebbe stato facile farsi uccidere se avesse perduto l'amore di Marta. Non afferrai il ricatto. Mi vidi responsabile di una morte, dimenticando di averla augurata. Diventai ancora più incomprensibile e più ingiusto. Da qualsiasi parte ci giravamo, si apriva una ferita. Aveva un bel ripetermi, Marta, che era meno disumano smettere di assecondare la speranza di Jacques. Ero io che l'obbligavo a rispondere con dolcezza. Ero io che dettavo a sua moglie le uniche lettere tenere che egli avesse mai ricevuto. Lei le scriveva scalpitando, piangendo, ma io la minacciavo di non tornare mai più se non avesse obbedito. Che Jacques dovesse a me le sue uniche gioie smorzava i miei rimorsi. Mi accorsi quanto il suo desiderio di suicidio fosse superficiale dalla speranza che traboccava dalle sue lettere in risposta alle nostre. Ammiravo il mio atteggiamento nei riguardi del povero Jacques, laddove agivo per egoismo e per paura di avere sulla coscienza un crimine. Un periodo felice seguì al dramma. Ahimè, un senso di provvisorietà perdurava. Dipendeva dalla mia età e dalla mia indole fiacca. Non avevo volontà per alcuna cosa, né per fuggire Marta, che forse mi avrebbe dimenticato e sarebbe ritornata al dovere, né per spingere Jacques alla morte. La nostra unione era quindi in balia della pace, del rientro definitivo delle truppe. Se caccerà via sua moglie, lei sarà mia. Se la terrà per sé, mi sentirò incapace di riprendergliela con la forza. La nostra felicità era un castello di sabbia. Ma la marea, non essendo qui a ora fissa, speravo che salisse il più tardi possibile. Adesso era Jacques che, lusingato, difendeva Marta contro sua madre, scontenta del ritorno a Je. Quel ritorno, aggiunta la credine, aveva d'altronde risvegliato nella signora Granger qualche sospetto. Una cosa ulteriore le sembrava sospetta. Marta rifiutava di avere domestici, con grande scandalo della sua famiglia e ancor più della famiglia acquisita. Ma che mai potevano genitori e suoceri contro Jacques, divenuto nostro alleato grazie alle ragioni che gli fornivo tramite Marta? Fu allora che Je aprì il fuoco su di lei. I padroni di casa ostentarono il fatto di non parlarle più. Nessuno la salutava. Soltanto i fornitori erano obbligati per professione a essere meno altezzosi. Inoltre Marta, provando il bisogno qualche volta di scambiar parola, indugiava nei negozi. Quando ero da lei, se si assentava per comprare del latte o dei dolci e che dopo 5 minuti non era di ritorno, immaginandola sotto un tram, correvo a gambe levate alla cremeria o alla pasticceria. La trovavo lì che chiacchierava con loro. Seccato di essermi lasciato prendere dalle mie ansie nervose, non appena fuori montavo in bestia. L'accusavo di avere gusti volgari, di trovare attraente la conversazione coi fornitori. Questi, che interrompevo nelle loro ciarle, mi detestavano. L'etichetta delle corti è molto semplice, come tutto ciò che è nobile. Ma nulla eguaglia gli enigmi protocollari della gentucola.